del fare coppia, tema rispetto al quale nel primo incontro sono state individuate alcune potenziali risorse, come ad esempio i seppur tenui segnali, rilevati soprattutto tra i giovani, di una maggiore consapevolezza del proprio bisogno di essere felici, del proprio bisogno di identità e di consistenza, del proprio bisogno di tenerezza intesa come comunione in senso globale. Quindi anche segnali di una possibile apertura ad una cultura di vita e di progetto. La volta scorsa si è riflettuto invece sulle situazioni che costituiscono motivi di crisi della coppia, alla cui origine vi è il clima generale, il fraintendimento di alcuni aspetti fondamentali e le contraddizioni che poi ne conseguono. Ad esempio, oggi, ad un modo di intendere la libertà come tutto è lecito, tutto si può fare, si affianca una forte spinta all'omologazione delle persone e dei loro comportamenti, che annulla il rispetto per quella diversità che è in realtà l'originalità di ciascuno, quando invece la libertà è proprio il diritto alla propria disuguaglianza. E così l'equivoco sui valori e sui principi morali, che vengono intesi in modo astratto, statico, oserei dire quasi meccanico, il che porta a respingerli, ad escluderli, quando invece i valori devono incarnarsi nelle persone, nelle loro vite, nelle loro storie. Non c'è nulla di prefigurato se non chiaramente negli orientamenti morali. Un clima perciò di disorientamento in cui le scelte per la vita sono più difficili, perché si parte dall'idea di perdere la libertà, perdere le altre opportunità, anziché dall'idea di vincere. E in effetti tra le situazioni che generano crisi nella coppia vi sono le partenze superficiali, le partenze affrettate, caratterizzate dalla mancanza di conoscenza di ciò che significa mettersi insieme. Per cui arriva il momento in cui ci si scopre diversi e invece di intendere la diversità dell'altro come ricchezza per sé e per la coppia, aprendosi così al cambiamento e alla complementarietà, ci si chiude sulla difensiva, escludendo l'impegno di una volontà fattiva nella costruzione e nel consolidamento del rapporto. Altri motivi di crisi sono l'indifferenza, l'insoddisfazione del quotidiano, l'incapacità di valorizzarlo, di condividerlo. I figli, nel senso la diversità di posizione rispetto al volerli e al modo di educarli, le interferenze delle famiglie d'origine, la difficoltà di conciliare i tempi di lavoro e famiglia, che di solito viene sempre a scapito della famiglia, e l'emersione della donna, cioè il cambiamento del suo ruolo e quindi anche del suo atteggiamento. Stasera rifletteremo invece su quelle che sono le possibili strategie di recupero, di ripresa, di rivitalizzazione della coppia. A questo punto vi auguro una buona partecipazione e vi ringrazio dell'ascolto.
Grazie. Abbiamo parlato in effetti la volta scorsa di passaggi critici, evidentemente con un desiderio di evidenziare la possibilità di attraversare questi passaggi in maniera di crescere, come dovrebbe dire la parola crisi, insomma, che però il senso del crescere rimane in greco, rimane invece purtroppo un significato sempre un po' negativo nell'italiano. E quindi dovremmo un po' cercare di dare, diremmo, forse un po' più evidenza in questo nostro incontro, prima che che la parola recupero, che farà parte soprattutto un secondo momento della nostra riflessione, una tentativo, vediamo se riesco, di vedere nell'ambito delle cose critiche alcuni elementi positivi, cioè cercare di cogliere il positivo nel negativo, insomma, ecco, perché allora si è più, come dire, meno schizofrenici. Ecco, pare che sia il male una cosa negativa o una cosa positiva, invece siamo tutti impastati. Io capisco sempre di più questa cosa, mi intriga molto, anche personalmente non riesco più ad avere idee chiare e distinte che avevo una volta, ma quando ero bambino, dopo ho cominciato subito a passare di categoria, e la mia categoria è quella di confondere, che non vuol dire, come suona subito in italiano, far confusione, ma vuol dire fondere insieme, mettere insieme, e quindi quando devi distinguere fai più fatica, perché sono situazioni molto più complesse. Ecco, per cui molte cose che andrò dicendo, soprattutto nella prima parte, è il cercare di cogliere, cioè avere una mentalità di, diciamo, più oculata nel cogliere i frammenti buoni anche nelle situazioni meno buone, magari aiutate anche soprattutto nelle prime fasi, perché io penso anche a quella faticosissima situazione che oggi si presenta soprattutto nei giovani di oggi, appunto quella della scelta, di decidersi di scegliere. Proprio mentre stavo per venire giù mi ha telefonato un ragazzo che faceva grandissima fatica a trovare una ragazza, no? E però ha trovato una ragazza che pare ingambissima, e allora ero felice. Prima ero melanconico per la faccenda di come va la roba dell'Italia, no? Ma dopo, vedete, un amore è capace, non partecipato da me evidentemente in prima persona, ma però sempre goduto in quanto un bene per gli altri, ma quindi anche per tutti, è capace di portare anche un po' di serenità. Ecco, se io mi accontento di poco, direte voi, ma non è poco, perché un amore vale infinitamente di più di tante altre cose, almeno per me che ne ho viste tante di brutte. Ecco, quindi un amore bello, un amore che nasce, un amore che viene da una strada difficile, perché insomma non si era un bravissimo ragazzo, ma che trova fatica insomma a essere, trovare una ragazza seria, diceva lui, ma non nel senso di seriosa, di una ragazza, non so cosa voglia dire più, ma insomma una ragazza, penso io, quadrata, non quadrata, no, perché neanche quello non va bene, insomma, vabbè, non lo so, vedete la confusione che ho, la fusione di situazioni, va bene. Ecco, io poi ho un principio che non è mio, ma è di Gesù Cristo, quindi sono abbastanza in buona compagnia, che dice non bisogna mai buttare via nulla del tutto, bisogna recuperare sempre il possibile. Ha detto Gesù che era venuto apposta al mondo perché nulla andasse perduto. Guardate che è un principio serio questo, principio serio. Questo vale prima di tutto per se stessi, non buttarsi via, perché il buttarsi via è anche comodo. Perché quando mi sono buttato via non ho più impegni, se invece non mi butto via mi rimane da lavorare, mi rimane da fare, mi rimane da crescere. E quindi se leggiamo bene certe apparenti discriminanti di umiltà, di pseudo umiltà, potrebbero essere proprio invece espressioni di pigrizia o comunque di sfiducia comoda, tra virgolette comoda, perché poi non è comoda. Ecco, allora vorrei fare un po' di passaggi di alcune cose che abbiamo detto la volta scorsa, ma appena accennate, ma dico un'altra roba, tutta un'altra roba, ma insomma è sulla linea di cogliere, sulle varie aspetti di crisi che sono nell'ambito della coppia e della famiglia e anche delle singole persone evidentemente, perché tutto si tiene, non è che nell'amore viene fuori e sboccia un disastro che non c'era prima nella persona, oppure nella famiglia viene fuori qualcosa di così tumorale che non avesse avuto prima delle che brutto esempio, insomma quello che avviene prima, ecco, va bene, ecco, delle lesioni insomma vengono e poi si esprimono, e allora bisognerebbe vedere questa prevenzione con cui io ce l'ho, se la prevenzione diventa una mania, però se diventa una visione più colta, più globale, più intelligente della vita, più strategica, se la mettiamo così, allora invece di questa parola che sa di, come dire, di medicina, di chirurgia, di andare a farsi esami e tutte quelle cose lì, quella parola di prevenzione, quella parola lì, invece assume un altro significato, cioè un'ottica migliore, un guardare il cielo, un cercare di cogliere le cose con un distacco che ti danno poi gli orizzonti veri della vita. Ebbene, quali sono i punti su cui centrare l'attenzione critica, ma nel contempo ricavare qualcosa da questa? La cosa più critica è l'individualismo nella coppia, no? Quando ciascuno sceglie le proprie, come dire, il proprio campo e anche la propria idea di essere unica praticamente. Ha ricordato bene prima la dottoressa quando ha ricordato appunto il diritto alla diversità, no? Anzi, io direi il diritto dovere alla diversità. Però nell'individualismo si può cogliere un frammento di positività, quindi si può ricavare qualcosa di positivo, cioè di avere personalità. L'individualismo è chiudersi agli altri, ma però significa anche dare peso a se stessi. Quel dare peso a se stessi è fondamentale per la coppia, perché una coppia insignificante, di due insignificanti o di uno dei due insignificanti, non riesce a sopravvivere. Quindi la tentazione dell'individualismo può contenere questo germe positivo della propria individualità, che non è quindi un eccesso, una malattia di cui aver paura. Il secondo elemento importante è il discorso analogo, per conto mio, che è quello della libertà che è intesa come tantissime volte, no? Come un antilegame, come se il legame avesse un solo significato, quello di stringere, costringere e distoglierti. Ma il legame può avere anche un altro significato, quello di metterti insieme, quello di rafforzare le energie, quello di sentirti non solo. E quindi una libertà anarchica finisce con farti sentire assolutamente isolato, mentre invece il legame, che non sia però, è punto critico, è quando il legame diventa una costrizione. Se invece il legame diventa una alleanza, ecco che allora il discorso può essere, vedete, ragionato, no? E allora non è tanto una, diremmo, un elaborarci in ordine a non aver crisi matrimoniali, ma è lavorare su di noi fin da quando si è appena nati per essere veramente in maniera equilibrata liberi, però di una libertà che va in cerca di altre libertà per allearsi. Ditemi se riesco a farmi capire, se è una cosa troppo difficile, ma noi cerchiamo di dire un po' radicalmente le cose, no? Non in maniera moralistica. Ecco, secondo me quello che sto tentando di fare in questi incontri è di dare motivazioni. E in questo senso il discorso è etico, cioè motivato, non è semplicemente una indicazione, come quando si va da certi medici o da certi psicologi, ti danno indicazioni di carattere strettamente tecnico. Non è questa, almeno la mia visione non è questa. Attraverso una preparazione tecnica e basta, non si ha la forza di resistere. La tecnica deve inserirsi all'interno delle motivazioni, quindi la motivazione della libertà, una libertà per esempio anche sessuale, che non capitemi male, non vuol dire anarchia sessuale, ma vuol dire una libertà affettivo. Qui c'è un bellissimo, non lo so, perché quando dico un bellissimo dopo gli altri lo trovano brutto, l'ultimo libro di Zygmunt Bauman, Gli usi postmoderni del sesso, dove mette in evidenza, è un librettino piccolo, piccolo piccolo, con parole grosse che lo vedono anche i novantenni senza occhiali, no? Ma forse loro non sono molto interessati all'uso. Forse sono interessati perché dire, ma cosa sta succedendo adesso al mondo? Come se si trattasse di una scoperta di una nuova America, insomma. Gli usi postmoderni del sesso, che poi riconducono a concetti molto, molto, molto simpatici, almeno per me, cioè che se la sessualità non è affettività, se la sessualità non è un'espressione della libertà della persona, vedete allora, il discorso delle costrizioni sessuali, no? Dicevamo, mi pare anche la volta scorsa, uno dei motivi delle rotture dei matrimoni, eppure parebbe di vivere un tempo di, appunto, libertà sessuale. Per nulla è un disordine, tantissime volte, oppure una paraviolenza, per dire la parola violenza pare di fare il femminicidio, però è violenza, cioè, oppure l'autoviolenza che si fa alle persone perché credono che ci sono delle condizioni nell'ambito sessuale che privilegia il maschio e non la donna, e privilegia il piacere e non l'affettività, che non sono due cose contraddittorie, ma sono situazioni che proprio si sostengono una con l'altra. Ecco, e poi ancora un altro aspetto dove c'è del negativo che si può invece risolvere in positivo, sono appunto l'ho detto già però e quindi non lo torno a ripetere, la nuova visione del rapporto uomo-donna, ma era inserito nel discorso che ho appena fatto. Poi c'è un altro elemento che abbiamo evidenziato la volta scorsa come critico, quello del tempo, tempo del lavoro, tempo dell'impegno eccessivo, eccetera. E beh, ma il tempo è anche il liquido amniotico dell'affettività, è il liquido amniotico della possibilità di essere equilibrati anche dentro noi stessi, e quindi anche quindi nel rapporto affettivo. Qui, amici, c'è una rivoluzione necessaria, indispensabile, se ne vedono di tante rivoluzioni adesso diventate indispensabili, ma quella che è alla base di tutti è dedicare tempo alla vita, non a singoli aspetti della vita, alla vita. La vita sono i sentimenti, la vita sono il rilassamento, la vita sono tutte cose che io purtroppo ho imparato al contrario, cioè facendo il contrario, nessuno mai te l'ha insegnato, no? Cioè, il perdere tempo, io credo di averlo usufruito molto a questa parola, soprattutto parlando di coppia, imparare a perdere tempo insieme. Chi è che insegna a perdere tempo? Perdere tempo bisognerebbe perderlo nel senso rispetto alla produzione, rispetto al lavoro, rispetto a quello che ti indicano di fare gli altri. Perderlo vuol dire metterlo in una condizione, in un metro diverso di valutazione. Allora c'è la possibilità dell'ascolto, ma io non lo so, però l'ascolto per me è prima di tutto ascoltarsi in silenzio, cioè non è che si debba fare silenzio, perché allora il silenzio diventa il segno della inimicizia, il silenzio nel senso che non voglio comunicare, ma la non necessità di dover sempre fare discorsi, quindi anche tempi passati con la presenza dell'altro. Secondo me tra l'opportunità o la contro opportunità nella vita di situazioni, uno di che posso essere opportuno per te o sono uno che ti fa del male a te, di mezzo a queste cose qui, a me è sempre più lucida una realtà, la presenza dell'altro, cioè sentire una presenza nella vita, la presenza che è, se ti manca vuol dire che sei nella solitudine. Se è presente, non è che debba riempirti con le parole, con gesti o con situazioni particolari. È la sua persona che in qualche maniera riempie la tua vita. Qui vorrei sentire il vostro parere, perché tante volte può sembrare che non sia così, ma io ho sentito centinaia di coppie dire: abbiamo bisogno di stare insieme, ma non sempre parlare, anche stare in silenzio. Non so cosa voglia dire. A me va benissimo, perché sono abituato a far coppia con me stesso tantissime volte, non nel senso di lavorare, diciamo così, ma ho due canarini di cui uno mi rompe le orecchie qualche volta proprio. Che basta che sento un rumore, se poi mi metto a telefonare deve interferire in una maniera terribile, no? È piccolissimo, è di una grinta, madonna, che d'altra parte ci si affeziona anche i canarini, voi direte in mancanza d'altro, ma non è vero, perché chi si affeziona ai canarini si affeziona anche alle persone, chi non si affeziona alle persone non si affeziona neanche ai canarini. È una situazione dell'anima, e non vorrei però perdere il tempo, in questo caso qui sarebbe proprio perderlo, ecco, basta così allora. Ebbene, io credo che il discorso potrebbe continuare, ma basta così, perché io penso che allora la sostanza di queste situazioni che io dico recuperi di positivo dal negativo, cioè il perdere il tempo, una parola brutta che io voglio invece bonificare e dire è una cosa essenziale. Evidentemente perderlo nel senso di sprecarlo stupidamente non era il senso che volevo dargli io, no? È il senso della presenza, il tempo che ti rende presente. E allora potrei dire che questo costituisce l'anticorpo, diremmo di fondo, di tutte quelle che sono le debolezze, le criticità della coppia. Ce ne sono 100.000, ne abbiamo ricordate alcune, abbiamo detto che la più grave e drammatica è quella di obbedire a una certa mentalità del tutto e subito, appunto, ma dopo abbiamo adesso analizzato quella mentalità che è fatta di eccessivo individualismo, che è fatta di troppa fretta, che è fatta di mancanza di rispetto della diversità, che è una libertà che non si può capire bene, quindi diventa anarchia. Oppure allora, se non hai tutta quella libertà che è invece un'anarchia, ti pare di essere costretto o costretta a recuperare il concetto di legame, che non è sempre e solo negativo, ma anche e soprattutto dovrebbe essere positivo, eccetera. Bene, questo vuol dire costruire una casa sulla roccia, per usufruire di una frase evangelica. Costruire una casa sulla roccia vuol dire mettere delle basi solide su fondamenti che sono da stimare, anche questo è il punto. Lo ripeto e dovete scusare, è quello di stimare l'amore come il capitale dei capitali, ma l'amore che abbia delle caratteristiche, che abbia l'impegno della reciprocità, del rispetto, il rispetto, ecco, quando si comincia a mancare di rispetto io ho l'impressione che l'amore vada a farsi benedire, cioè sparisca, perché il rispetto vuol dire proprio sentire la ricchezza della persona e dare credito a questa persona, e vuol dire essere amici amore, e l'amicizia non ammette certi sotterfugi o certe, non so, mancanze di interiorità spartita. Interiorità spartita, non semplicemente una intimità fisica, che non è intimità umana se non è anche intimità spirituale nell'insieme della vita di coppia, evidentemente, perché poi i momenti saranno segnati da quelle che sono le anche peculiarità delle espressioni, però nell'insieme della vita deve essere tutto impastato di amicizia. E amicizia non vuol dire solo un mettersi insieme fino a un certo punto, ma vuol dire mettersi insieme fino in fondo, un po' alla volta, perché non è una cosa, credo che inizi e sia già una cosa compiuta, insomma, è una cosa che va avanti un po' alla volta. Evidentemente un amore che ha anche volontà, che è impegnato, che si mette in una condizione di aggiungere al sentimento, alla sensazione, all'emozione anche la volontà, questa dote che è così poco considerata e che è invece fondamentale. Io ho trovato una bellissima intervista, tanto perché piove sul bagnato, nel senso di, forse era su un giornale, un'intervista a Bauman sulle sue emozioni sui suoi maniere di vivere la vita nonostante le difficoltà. Lui è stato 62 anni con sua moglie, che è morta 2 anni fa. 62 anni. Sapete che Bauman, no? Tutto quello del liquido, no? Amori liquidi, società liquida, non denaro liquido. Non è scritto quel libro lì, mi viene in mente adesso, no? Sessualità liquida, eccetera, tutto liquido. Ma i concetti suoi sono stati ripresi e penso... Io credo che sia molto interessante quello che dice, perché mette in evidenza che si finiscono gli amori, oppure possono diventare terribili le fasi critiche da insignificanti, che più delle volte sono, come lo dice lui, no? Dice, è proprio quella voglia di provare nuove emozioni e il bisogno di un amore autentico, quindi una sfiducia di quello che sia. Per quello che io credo che il capitale autentico sia credere a quello che si è avuto, credere anche a quelle prime, non so, non dico le primissime, non metto cose temporali, ma insomma, le prime cose grandi cose significative che vi hanno fatto cambiare un po'. Beh, quello lì secondo me non sarebbe da perdere di vista mai, e quindi non avere l'idea che si deve provare chissà quante altre cose, è l'idea di aumentare l'efficacia di quella zona nativa che si è espressa nell'innamoramento, diciamo, in questo caso intendo dire una cosa forte, una cosa significativa, almeno questo lo sento dire molte volte dalle coppie, no? Sì, non è il mio primo innamoramento, però è il mio primo vero innamoramento, no? Perché distinguono cose un po' così meno significative. E dice che l'amore non è un oggetto preconfezionato, è affidato alle nostre cure, un impegno costante, deve essere rigenerato, ricreato, resuscitato ogni giorno. E questo io, mi viene in mente in questo momento, quindi non l'ho calibrato bene, se posso fare una immagine parallela di esperienza, è quello che per noi, almeno per me, è la preghiera. Cioè, se io vivo un giorno senza pregare non vuol dire di rosario e basta o di cose, cioè è entrare in quel senso di presenza di cui vi ho parlato prima, e quindi entrare nel mistero, ecco, che ti mette in comunicazione, che io credo che sia anche una persona, no, Dio. Beh, io credo che non si possa stare a questo mondo, non si può reggere niente, cioè se non è un'alimentazione interiore. Allora dico, due che vivono insieme, se non hanno mai un'alimentazione nella loro, come dire, l'amor di Dio, non so, nelle loro forme, ognuno secondo i loro temperamenti, però che sia soddisfacente di una interiorità, io questo lo so cosa dico, non so come si fa, ma so cosa dico. Cioè, tu senti per negativo tante volte che non funziona, tu senti per positivo che funziona qualcosa che per un altro magari non funziona, cioè può essere un certo modo di stare insieme, un certo tipo di ascolto, una certa situazione, insomma, che vi porti nella vostra intimità. Ecco, secondo me, ecco qui, Bauman mette in evidenza questo rigenerare ogni giorno, Per me è un po' la stessa cosa, cioè quello di mettermi, sì, sono preti che non pregano, secondo me non so come fanno a resistere, anche perché ti viene da bestemmiare, sa, anche fare il prete, eh. Sì, non vorrei dire sta roba qui, ma che oggi ho pregato già quasi tutto, mi manca la compieta, sapete, quando siete morti di sonno, dover mettersi lì a dire le ultime preghiere e non mollarle mai. Perché io ho il senso del dovere, non avessi il gusto di dire ogni tanto, oh che bello, come si dice la parola, trasgredire, che bello trasgredire, è una specialista nel ricordarmi la parola trasgredire che non mi viene mai in mente, che ci siamo messi a discutere una volta sulla, lei la positività della trasgressione, io l'ambiguità della trasgressione. L'ambiguità che vuol dire te confondere un po', no? Tra positivo e negativo, provate a immaginarvi, il senso del dovere da ferreo ti fa dire ma un po' di trasgressione dai, ma uno che invece è trasgressione e basta, anche quello non va mica bene, no? Ma voi non mi capite più, adesso mi vi ho confuso anche voi. Beh. Ma sì che mi capite, no? Ecco, la signora gentile. Ecco, è la noia della quotidianità, gli chiedono, è la noia della quotidianità, come fate a superare la noia della quotidianità? Sapete cosa risponde lui? Questo va bene ricordarselo fra qualche anno per voi, non adesso. È la prospettiva dell'invecchiare adesso ormai fuori in moda. Tendiamo a non tollerare la routine perché fin dall'infanzia siamo stati abituati a rincorrere oggetti usa e getta. No, dice, il problema è, io la traduco in un'altra maniera perché la capisco meglio, cioè che ogni cosa, ogni giorno è nuova, ogni cosa che fai, non l'hai mai fatta, pensate a chi pulisce la casa, mai fatta, no? Sì, mai, ma no, ma sai, lei dirà, ma lei si è contenta di poco, ma no? Perché è un bel lavoro di testa, sa questo? Dire, adesso io sto scrivendo, io me lo sono scritta, guardate qua, tutta a mano sta roba, no? Che non dirò neanche un decimo di quel che... Però io l'ho fatta per la prima volta, se voi venite nelle mie stanze, io credo di avere, non so, io, chilometri ormai di scaffali di carte scritte. Però, dico, è la prima volta che lo scrivo. Non, la prima volta che parlo, la prima volta che sento una persona, e magari una che mi ha riempito, uno che mi ha riempito la testa così, no? Però è la prima volta che lo sento, no? Un ragazzo che questa sera mi telefonava invitandomi a mangiare la pizza. Dico, io avevo due inviti stasera, uno di una coppia di ragazzi, quella che vi ho detto prima, no? E dopo un gruppetto di universitari voleva che andasse a mangiare la pizza. Che tra l'altro a me resta sempre qui quelle poche volte che ho mangiato. Dicevo, ed è la prima volta, no? Cioè, prima volta ci vediamo 100.000 volte, ma è la prima volta. Cioè, provate a immaginarvi così, voi direte che sono poeta, ma poeta deriva dal greco poieo, che vuol dire faccio sempre nuovo. Invece fare sempre come un esercizio di noia è ergazzo greco. Sono due verbi, poieo da cui poesia, faccio nuovo, è la visione, no, il poeta, il pittore, fa con visione, occhi nuovi, le cose, quelle facce che sono, o quei paesaggi, ha occhi suoi, nel guardare cose che sono sempre, apparentemente sempre quelle. E dice che... occorre resistere anche nella routine, occorre resistere alle tentazioni, perché gli chiedevano se aveva avuto anche lui, come non dice però, dice, e poi fu un'osservazione che è un po' analoga a quella che avevo fatto prima, l'avevo già in testa io, ma però me la trovo qui e allora la sento più forte, sul concetto di legami, dice, sono stati sostituiti dalle connessioni. I legami richiedono impegno, connettere e disconnettere è un gioco da bambini. Quindi nella coppia oggi si connette o si disconnette, ma non ci si lega. Perché il legame di cui evidentemente si parla, nel caso degli affetti, è un legame che accomuna ed è un lavoro di ogni giorno. È l'ultimissima frase, dice, chiedono la giornalista, lei e Janine, cioè sua moglie, avete mai attraversato una crisi? E lui risponde, come potrebbe essere diversamente? Ma fin dall'inizio abbiamo deciso che lo stare insieme, attenzione, qui è il discorso della presenza che io vi facevo, lo facevo con un'altra maniera, ma ho trovato anche questa gente qui, vedete, gente che non ha nulla, non è andata in seminario a studiare dei gesuiti, a fare l'Università a Roma, eccetera, questa ha fatto un'altra strada. Ma dice, ma fin dall'inizio abbiamo deciso che lo stare insieme, anche se difficile, è incomparabilmente meglio della sua alternativa. Cioè, questa è una cosa che pochi pensano. Lo stare insieme vuol dire la presenza l'uno dell'altro. Una volta presa questa decisione, si guarda anche alla più terribile crisi coniugale come una sfida da affrontare. Viviamo insieme e vediamo come va. Questo significa che alla prima incomprensione si comincia a far diventare catastrofe una piccolissima cosa. Ma stiamo insieme e vediamo. E ha detto, l'ultima domanda è molto bella, è tutto bella questa intervista qui. Il vostro è stato un amore a prima vista? Sì, le feci una proposta di matrimonio e 9 giorni dopo il nostro primo incontro lei accettò. Ma ci è voluto molto di più per far durare il nostro amore e farlo crescere per ben 62 anni. Dunque c'è speranza per tutti, spero, no? Perché sì, ma è così, così. Questa per me è una conferma di tantissimi incontri che ho avuto, questa è una conferma autorevole perché è un autore che va per la maggiore, perché è intelligente, perché è tutto quello che volete. C'è un secondo tipo di discorso un pochino più difficile, non a dire, forse a vivere. E cioè, finché sono le crisi che abbiamo detto, diciamo quelle ordinarie, ho detto, secondo me occorre avere questo lavoro di tessuto, costruire sulla roccia, costruire, tenere un cantiere aperto tutti i giorni. Però, ecco, quando si tratta di situazioni in cui sembra che tutto sia perduto, e allora è il caso dei tradimenti, oppure è il caso delle delusioni, che proprio sembrano irreparabili, eccetera, oppure quando quelle crisi così normali, per causa magari di non aver avuto tutta una preparazione dentro di sé, un'attrezzatura per affrontare le crisi normali, allora anche una crisi normale diventa mastodontica, in quei casi lì cosa si deve fare? Spesso si parla di fallimento, no, in questi casi di fallimento, ma cos'è il fallimento? E si può cavar fuori qualcosa dal fallimento? Qui andiamo nel concreto anche, no, di recuperi. È chiaro che il fallimento è qualcosa di oggettivo, deve essere qualcosa di oggettivo, vi ho detto degli esempi, insomma, degli esempi, no? Che hanno però poi dei riverberi soggettivi, pensate cosa vuol dire il sospetto di un tradimento, cosa vuol dire la mancanza di rispetto in certe situazioni, cosa vuol dire essere spesso assenti nei momenti in cui ci si aspetterebbe una presenza più significativa, eccetera. Ecco, questo ha poi una sorta di riverbero molto dilatato, anche se si tratta di un episodio da allora molto dilatato nella propria vita, e quindi nella vita di coppia, quindi nella vita familiare, eccetera. E quindi è una cosa piuttosto grave, in cui sembra che tutto sia perduto. Ecco, qui i psicologi, i psichiatri parlano di lutto e di elaborazione del lutto, no? Ma però è possibile andare fuori dalla letteratura e guardare con anche occhio di concretezza, come anch'io un po', insomma, per un'infinità di situazioni? Beh, dal punto di vista teorico si può dire che non c'è nulla da cui non può venire fuori qualcosa di buono. Leggevo un saggio psicanalitico su questo concetto della elaborazione del lutto e mi rimandava al trauma della nascita. È il primo lutto della vita, il nascere, cioè viene fuori dalle garanzie, vai nel rischio, e questa è una situazione in cui a un certo punto si devono richiamare molte altre energie, molti altri elementi, perché appunto io lo chiamerei l'istinto salvavita che c'è dentro in ogni situazione, anche nelle situazioni più drammatiche, anche nelle situazioni più drammatiche. Io oggi sono turbato da un lutto che ha avuto grandi rilievi nella stampa locale, un suicidio. Più volte ho dovuto occuparmi di queste cose, non oggi se non perché si conoscevano queste persone, ma altre volte più direttamente, prima, durante, anche mi è successo, e anche dopo, perché per fortuna magari ci si è riusciti a salvaguardarlo, altre volte no. Ma c'è dentro a chi si suicida un istinto di salvavita, cioè è una voglia di avere una vita più vivibile, e cioè non è tanto il, se vogliamo dare enfasi, non è tanto di dare enfasi al fatto che è insopportabile questa cosa, ma quanto al bisogno che hai di essere sereno, di essere felice, eccetera, cioè di vivere, per cui anche il suicidio, che è l'espressione massima, parebbe, dell'odio alla vita, potrebbe essere un'espressione altissima di bisogno di vivere. Voi direte che capovolgiamo tutto, ma amici, se siamo settoriali, non capiamo il modo con cui venirne fuori. Cioè, elaborare un lutto significa tener conto che dentro di noi c'è una voglia di vivere sempre che supera qualsiasi, o che può superare qualsiasi situazione, e la può superare arricchendo la vita. È chiaro che la perdita può portarti ad un dramma, grandissimo, però non definitivo. Allora, applichiamolo un momentino su quelli che sono i valori dell'affettività. Qui evidentemente il discorso diventa difficile se a un certo punto c'è l'immediatezza, che è la prima situazione che succede un po' critica, l'immediatezza di chi vuole rompere tutto. Perché evidentemente viveva in un sogno assolutamente, diciamo così, perfetto, e non potevo immaginare nulla di quello che poi può succedere nella vita, ma non penso ai tradimenti nascosti, durevoli, eccetera. Penso qualche volta a piccole situazioni, non lo so, vorrei fare esempi, ma diventano un po' banali. Ma la vita è così, cioè, gelosie che nascono da sospetti, da cose, non so, uno, allora mi viene da dire stupida, perché dopo si può capire male, cioè vai a camminare con tua moglie e passa una bella ragazza e quello fa dei girocollo, oppure non lo so, è stupida la cosa, no? No, mi pare che sia avvertita abbastanza, come, oppure non lo so, il discorso di un'amicizia di lavoro, anche qui il discorso si fa delicato. Però se immediatamente diventa un elemento di contrapposizione invece che essere un elemento di di elaborazione, io credo che diventi un po' difficile vivere, perché oggi gli uomini in genere vivono più con donne a lavoro che non con altri uomini, e le donne vivono più con uomini, non so se ho detto bene, sì, le donne più con uomini che con altre donne. E questo è un problema enorme, perché o tu lo affronti per crescere, e io non so adesso, mi piacerebbe parlare di singoli casi, allora puoi anche esprimerti meglio, o tu lo affronti per crescere, o se no andiamo davanti verso una società impossibile a vivere. Impossibile da vivere, perché uomini e donne si troveranno sempre di più a lavorare insieme. Vive molto di più un uomo con donne magari tutta la giornata che non con la propria moglie. Allora devi garantirti da altre cose che non quella di metterti a fare baruffa perché insomma sei stato gentile con una persona o cose del genere. Non so se mi seguite in questa strada qui. Avrete riguardo di dirle queste cose, eh? Sì, non so, no, vabbè, pacifiche, io non le trovo tanto pacifiche nella realtà, però diventa una cosa abbastanza interessante secondo me, invece, che potrebbe essere un elemento di crescita di quel rapporto intergenere, che diventerà sempre più, secondo me, necessario da vivere. Non puoi vivere solo tra marito e moglie del tuo genere, lo devi vivere nella realtà sociale. E questo è un discorso drammatico, perché nessuno ammette che ci possa essere un'amicizia tra un uomo e una donna al di fuori del pensare di andare a letto assieme. Non so se è una mentalità che succede solo a noi preti di sentire in giro, ma mi pare che è molto avvertibile, insomma, no? Cioè, ma l'idea dell'amicizia, che non vuol dire intimità, che non vuol dire neanche imprudenza, che non vuol dire essere insensibili anche, ma che vuol dire però essere guidati da una, come dire, da un lavoro che ti renda, che faccia in modo che queste potenziali motivazioni di rottura siano invece potenziali elementi di costruzione di una maggiore anche capacità, per esempio, della donna ad essere una forza sociale, che oggi, non lo so, anche per gelosia di tanti uomini non è, oppure un qualche elemento, diciamo, di femminilizzazione dell'umanità, che non vuol dire renderla molle, ma vuol dire renderla tenera, che è una cosa diversa. Bene, ecco, questo io la penso come una cosa estremamente importante, quindi l'idea di cogliere le difficoltà, cogliere addirittura le rotture, cogliere le tentazioni come un elemento per creare nuove energie, naturalmente lavorando insieme. Bisognerebbe arrivare ad avere una possibilità di parlare di queste cose tra nella coppia, esprimerle queste cose. Naturalmente non si può venirne fuori a parlare quando succede qualcosa di drammatico o di grave, ma bisogna parlarne con persone in modo che un po' alla volta si cresca insieme, insomma, con anche o dico le cose dell'altro mondo. Voi immaginate che possa andare avanti un mondo che si mescola in questa maniera tra uomini e donne senza affrontare questo problema? Che allora ogni occasione sia buona per i maschi e ogni occasione sia buona per le femmine, perché io sento anche gli stessi bisogni che hanno le donne, no? Di tenerezza, di soprattutto se ne hanno poco del proprio marito, eccetera, no? Quindi sono cose che vanno dette. E vanno dette fuori per fuori, perché esistono, e se non se ne parla vuol dire che si dà per scontato che si deve far per sotto tutto quanto, come i franchi tiratori. Ecco, io credo che sia veramente una situazione molto molto difficile da immaginare per il futuro. E voglio finire con un'altra cosa importantissima, a mio avviso, nel caso delle difficoltà coniugali, un'arma di recupero è il perdono, che non è da confondersi col dimenticare, col negare quello che è successo, col cancellare pretendendo che tutto diventi come prima. Però il perdono è, oppure non volere chiarificazioni, far finta di niente, non è un perdonare quello lì. Il perdono è nella verità, è nella giustizia, ma è un iperdono. Cioè io ti faccio un regalo gratuito, addirittura anche prima del pentimento, amici. Perché il perdono prima del pentimento della persona che deve essere perdonata è una cosa molto difficile, è un mezzo forse per recuperare, è un mezzo per recuperare. Io ho conosciuto persone perdonate che hanno ricostruito poi un rilancio fortissimo di coppia. Poi sai, questo appare, questo viene detto, questo, ma questo lo si capisce anche, perché una debolezza o momenti anche particolarmente difficili nella vita possono fare degli errori, e essere perdonati prima ancora forse di essere fino in fondo convinti del proprio errore o di dover cambiare il proprio errore è una grande energia, è un'esperienza di grande amore che può veramente molto aiutare. E vi dico cose che, come posso dirle senza scandalizzare, coi tempi che corrono, purtroppo, è molto più frequente di quello che si pensa questa situazione. Per cui il discorso del perdono diventa un discorso importantissimo, è come quello della volontà riguardo l'amore, che deve essere tenuta su anche dalla volontà. E il perdono è questa generosità, rinunciare quindi a essere immediati nel risolvere le cose nella maniera più spiccia e immediata, chissà di vendetta magari o chissà di, non so, di insopportabilità, ecco. Guardate che non è soltanto nelle coppie che ci si deve perdonare, non è soltanto nelle famiglie, ma è nelle cosiddette amicizie che tante volte bisogna perdonare se si vogliono mantenere certi rapporti. Ma poi è il discorso della società, insomma, nella società non si perdona, è un valore umano quindi prima che religioso. Non si riesce mai ad avere un clima pacifico su cui poter lavorare insieme. È chiaro che allora per allenarsi al perdono non bisogna chiudersi nelle proprie ferite, raccontare se è possibile raccontarsi in modo di chiarire bene a se stessi la situazione, chiedere anche qualche volta un po' di aiuto per ragionare meglio e per avere poi, se è possibile, un aiuto anche di più serenità, ecco, perché tante volte l'agitazione di certe situazioni porta ad accelerare meccanismi di cui poi ci si pente anche quando è troppo tardi. Evidentemente da un punto di vista religioso io penso che il fatto di credere in un Dio che perdona fuori maniera e perdona 70 volte 7 dovrebbe un po' aiutarci. Vedo invece di quelli odi tra persone anche le cosiddette religiose, mi viene un po' da ridere, perché sì, Gesù Cristo proprio non esiste, no? Gesù Cristo non esiste. Non so se avete potuto, io ho finito, potuto fare una piccola riflessione domenica, se qualcuno di voi è andato a messa, che Pietro viene interrogato 3 volte da Gesù: mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu, no? E lui gli dice sì, ti amo, sì, ti amo, sì, ti amo, però aveva tradito 3 volte Gesù con una domestica, proprio il momento topico della vita, no? di Cristo, quando stava per essere messo praticamente nella passione, Ebbene, e Gesù dice seguimi e lo fa Papa. Questa è un'istigazione a delinquere, perché se vuoi essere promosso qua nell'ambito promoveatur ut perdonatur, non lo so, è una cosa, questo mi è venuto fuori male adesso, ma è una situazione però che è così, l'ho detto in omelia, io questo è stato promosso, l'ho detto in omelia domenica perché mi è venuta, ma non sono pentito perché è vera, è stato fatto papa, no? E non era mica il più sveglio, ma era così, cioè debole, però il perdono che fa Gesù è incredibile, insomma, è addirittura una promozione che tante volte è vera, anche nella realtà della, cioè se tu sei stato perdonato ti senti in dovere di dare molto di più, se il tuo perdono invece è preso alla leggera e dice già quella lì mi perdona tutto, allora non bisogna perdonare in quel caso, non sarebbe un perdono corretto, non sarebbe quello di cui io sto parlando. E mi piace tanto, più volte l'ho tirata fuori, non so se è opportuno o inopportuno, una bellissima espressione di Paolo che dice, la seconda ai Corinzi, capitolo 4, sono andato a rileggere, ma è bellissima per me, e dice, noi siamo stati maltrattati, siamo stati, ma però mai messi, bisognerebbe leggerla, mai messi, diciamo, in una situazione, siamo stati picchiati, siamo stati messi in prigione, ma non siamo mai finiti. E dopo dice, praticamente, che noi siamo praticamente in mano di Dio come in mano di un vasaio, però il vasaio era importante perché tutti i recipienti erano di coccio, no? Di Creta ai tempi di questi apostoli, e dicevano che Dio è un vasaio però che per aggiustare i cocci, no? Li fa nuovi, cioè li rimpasta. Ecco, io immagino il perdono come un rimpastare, perché se no saremmo degli orci, no? Pieni di come si chiama, di pezze, no? Sa che ho visto io tante volte per i contadini dei vasi di Creta aggiustati, non hai mai visti, Giorgio, tu? No, ti manca qualcosa se il tuo report. C'è un punto proprio con fil di ferro. Fil di ferro, ha visto? Qualcuno di voi ha visto? E mi lasciate proprio solo? Avete visto? Ecco, allora io dico, se tutti i perdoni fossero tutti i tacconcini così, no? Che brutta roba che sarebbe, no? Invece il perdono è un rimpastare, cioè rifare da nuova. Mi è venuta come conclusione di riflessione, ma andava bene per me, perché pensando all'aldilà, io non voglio essere un pezzo tutto pieno di, diciamo così, di non di griff, ma di, insomma, tacconcini così che vengono a, ecco, essere rifatti tutti nuovi. E quindi anche le coppie, anche nella coppia, vedere il perdono non come un recupero di fil di ferro, ma veramente un rifare tutto nuovo. E questo, da un punto di vista religioso, è proprio la visione che ha Dio del perdono, e quindi se potessimo farcela nostra. Difatti, non so se avete qualche esperienza, a me è successo spesso di diventare amico di persone con cui mi ero veramente arrabbiato, poi mi erano antipatiche, sapere poi perché antipatiche non lo so, perché uno può essere anche un po', come si chiama, di quelli che gli dà fastidio tutto, no? Allora uno diventa antipatico solo perché ha un tic, quell'altro, non lo so. Le vostre antipatie saranno molto, molto più motivate delle mie. Però uno è antipatico, no? Ma dopo diventi, se tu superi certe cose, può diventare un'amicizia molto più forte e molto più robusta. Purtroppo anche il contrario, Ecco, però, insomma, vuol dire che dipende molto dalla propria elaborazione. Ecco, cari amici, strategie di recupero, non so se sono riuscito a dire qualcosa che vi possa essere utile, Naturalmente se si va un po' più sotto, delle solite cose che si dicono per, come dire, essere concreti, no, qui bisogna andare sì alla vera concretezza, che è quella di darsi delle motivazioni interiori e delle elaborazioni che siano di quotidianità, che durino, insomma, perché sennò altrimenti, io vi dico la verità, sarei un uomo delusissimo da quello che ho visto nell'ambito degli amori. E purtroppo sono stato dentro fin qua, non negli amori, nelle storie degli amori, che non è la stessa cosa. E sarei delusissimo, perché dico, ma allora è impossibile amare. Mentre invece io ho potuto ricavare che le situazioni da cui vengono fuori le cose brutte, i fallimenti, o le cose che vengono ritenute fallimenti, nascono perché manca completamente un impegno di, come dire, di recupero, non solo delle perdite, ma un recupero anche di quelle energie che abbiamo dentro e che non sappiamo di avere. E quindi questo è, insomma, occorre che ci formiamo ad essere persone un pochettino più complete. Oggi questa nostra società ci mette davanti, attraverso queste crisi che ci propone, ci mette davanti alla necessità di rafforzarci tutti. Ecco, quello che mi impressiona è che di fronte a questa necessità la scuola italiana è al penultimo posto in Europa come impostazione educativa. Se è vera questa, mi avvilisce proprio, perché eravamo tra i primi non molti anni fa. È vero che la cultura non è trattata come due di spade, che mi ricordo quando giocavo un po' a carte, ma per poco tempo, da bambino, voleva niente, mi pare, il due di spade, no? Il due di spade non voleva niente. Così mi pare la cultura, perché no, continuano a dire che con la cultura non si mangia. È veramente una frase, non mi ricordo più come l'ha girata un grande pensatore, ma non me la ricordo più, l'ha girata in maniera da dire che sì, con la cultura non si mangia, però neanche riesce più poi a trovare il modo per fare il mangiare senza cultura, cioè praticamente senza cultura non hai neanche la struttura per poterti garantire, e lo vediamo, no? Vediamo, economicamente manca una cultura che possa aiutarci. Bene, chiedo scusa se non sono stato attento a stimolarvi in maniera adeguata la vostra attenzione, ma potreste anche ringraziarmi in quel caso di avervi lasciato un po' così. Io ho fatto fatica oggi, non so, è sto caldo, freddo, che è una roba terribile. Più dopo il medico obbliga ad andare a fare le camminate, vi garantisco che le camminate per obbligo, no, lo so, io obbedisco, però porca miseria, dopo quando vedo qui i medici cerco di evitare. Come va? Stai bene? Sì, benissimo. No, è bello anche vedere, perché imparo tante cose, mi vengono tante idee, cammino sempre nel parco, tante idee mi vengono sulla gente, perché vedi, hai tipologie, mi verrebbe di fare un'altra conferenza qui adesso, sulle tipologie da parco. Non sarebbe fuori tema però, non sarebbe fuori tema, sarebbe un pochettino più intrigante. Voi siete dell'idea che quando è rotta la roba, Non lo aggiustereste neanche col fil di ferro. Guardate che anche noi preti abbiamo grandi delusioni, sa? Come più una situazione che magari credi a quello che fai, sinceramente, sei deluso. Ma insomma, amici, mettetevi nei miei panni, no? E sentite quel che si dice oggi della Chiesa. E io so che sono tante cose anche vere, non tutte, ma sono anche vere. Insomma, resti deluso, no? Devi, come si chiama qua, quel che ho detto prima, elaborare i lutti. Deve elaborare i lutti, quindi non è una cosa che riguarda, sì che sia, io ne parlo perché già sono fuori, non è vero per niente. Più dopo, se vogliamo mettere le amicizie, quante delusioni, ma tante nella vita, ma proprio sparizioni, cose, e dice ma perché? No, non so. Quindi le elaborazioni che abbiamo detto ti fanno crescere, perché intanto ti fanno diventare più generoso, è meglio dare che ricevere, no? Cioè, appunto devi compatire, devi lasciar perdere, devi essere gratuito, insomma. E questo è meglio dare che ricevere, anche se negli amori coniugali un po' ci sono delle complessità, però insomma sostanzialmente è la stessa radice, insomma, di dinamica. E questa dinamica qui occorre rimetterla in circolo, perché se no non si convive più. Guardate voi politicamente cosa sta accadendo, è possibile ammettere che sia un momento di crisi come questa delle famiglie che giochino al Parlamento? Ma è possibile, non so voi, non vi viene da, non so da far cosa io. Non è possibile. Però guardate che queste cose a quelli siamo noi che facciamo la base, sa? Bisogna creare un altro spirito, bisogna creare l'indignazione, poi è credibile se tu ti sforzi, non di essere perfetto, che non riescherai mai, ma almeno di evitare certe situazioni che condannino gli altri. Io adesso non ho più voglia di andare ad aggiungere altro, quindi se avete voi qualcosa sarei contento di avere un riscontro. È che più i temi si fanno un po' così delicati, un po' più difficile, ma insomma più bello anche, no? Affrontarli. Sì, sì. Sì. Prima ho visto una signora della quarta fila, non so come chiamarla, scusi. Sì, ho appena toccato, ho scritto a lungo, ma...
No, volevo sapere la tempistica.
Ah.
E il fatto di perdonare e pacificandosi.
Sì, sì, mica niente. È proprio lì il problema, signore. Dunque, mi torni a dire che mi piacciono le tre parole. Dunque, tempistica, ha detto... Prego?
Sì, io solo per prendere il punto.
Sì, tempistica, dopo vi ho detto, non si ricorda più neanche lei.
No, tempistica.
A me succede.
Elaborazione e pacificazione.
Perdono e pacificazione, sì. E quale è il percorso? Bene, è verissimo. Qui ci sta poco a dire lui. Mi pare che aveva un'altra persona che chiedeva anche lei? No. No. No, forse. Sì?
Lei ha parlato di individualismo, di libertà e di tempi, no? Come situazioni che sono, io dico per esperienza, costantemente in tensione tra di loro, con i loro opposti, nel senso dell'individualismo come affermazione, che ha contro l'affermazione di una personalità decisa, come no, insomma, in tutti questi specie. E mi accorgo che nella vita molto spesso c'è solo tensione, polarità nei due versanti, nel positivo e nel negativo di queste situazioni, no? E questo mi veniva in mente una omelia di qualche giorno fa di Papa Francesco, che diceva anche lui, io non ricordo il modo da citare, però un pochino il concetto che ho raccolto è quello del non adagiamoci nella quiete, nel benestare di questo momento e lasciamo invece posto allo spirito. In tutto questo, io personalmente trovo impegnativa la vita, non faticosa nel senso deteriora del termine, ma molto impegnativa. Ed è la condizione che mi fa vedere un rapporto d'amore come qualche cosa che continuamente deve essere costruito più che salvaguardato da una sua automatica demolizione o da un suo automatico deterioramento. Non so se sia una visione corretta, magari mi piacerebbe anche sentire la sua su questo, cioè il fatto delle tensioni continue e del considerare in maniera positiva come almeno un inizio di realizzazione una costruzione continua piuttosto che una salvaguardia da un deterioramento.
Sì. Sono stata chiara? Molto. Almeno per me è stata chiara, perché ho più volte affrontato con queste stesse parole questo disco, anche avevo due fogli qui sul concetto di cantiere, no? Costruire la casa nella roccia, era il concetto di roccia, mi sono appena casa e cantiere da costruire, quindi è molto vero quello che hai detto, sì. Non so se ci sono altre considerazioni. Sì?
Una riflessione un po' così forse classista, pessimista. Io ragiono sul fatto del coraggio, no? Ci vuole molto coraggio a perdonare, ci vuole molto coraggio ad amare profondamente, e mi sono chiesto, ma quanti hanno nella vita questo coraggio? Cioè, la questione è... Quindi questi discorsi che noi facciamo qua sono comunque per una minoranza che ha questo coraggio, oppure tutti possono apprendere questo coraggio, e forse a 35 anni mi viene da dire che questa cosa qua o ce l'hai alla nascita oppure non è, cioè molti sono destinati a avere una superficialità perché forse è quello, diciamo, sono portato o hanno questo tipo di conformazione. Proprio perché se manca il coraggio ti manca come ti mancano gli occhiali per vedere le cose.
È molto, siete centrali. C'è qualche altra considerazione? Beh, io incomincio a rispondere. La tempistica dell'elaborazione del lutto può essere di tutta la vita anche, perché è una dinamica non da poco, cioè certe ferite lei le sente, cioè io ho detto che si può diventare migliori, perché con le ferite acquisisci anche, non so, io voglio fare degli esempi, anche più attenzione, più anche, non so, io mi sono rotto due volte il braccio qui del ragazzo. Non lo so, ma però ho acquisito più attenzione, più, adesso non è un esempio stupido, si potrebbero fare altre cose, insomma, cioè, dove tu sei stato colpito sei molto più attento, fai più anche esercizi per poter superare, eccetera, da un punto di vista fisico. Da un punto di vista dell'amicizia, per esempio, ti eserciti a diventare più profondo e più prudente. Prudenza non vuol dire salvaguardarsi e quindi in qualche maniera, come è stato molto ben messo in chiaro, non è il difendersi, insomma, il guarirsi, cioè il termine medico, non mi, il termine sanitario non mi viene in mente adesso, no? Le metodologie cioè ricostruttive o nessuno di voi mi aiuta, non mi viene in mente la parola, il posto di sanitario, cosa è quello che si, terapeutico, per essere un po' pignoli le belle parole, sì, terapeutico, no? Ecco, invece di terapeutico, costruttivo, È chiaro che anche il terapeutico deve essere visto nella costruzione, ma più nella ricostruzione, mentre invece il crescere, no, è una cosa diversa. Quindi la tempistica è infinita, si tratta di vedere cosa si vuole. Se per elaborazione di lutto vuol dire togliersi completamente quello che è stata l'emozione di perdita, credo sia quasi impossibile. Perdere invece la violenza della prima emozione è più possibile, però dipende anche dalle situazioni, da che aiuti si hanno, da che reazione ha con la persona, visto che parliamo di coppie, con la reazione con la persona con cui hai avuto il lutto, cioè, che è stata la causa del lutto. Ma in ogni caso non è da confondere questa elaborazione con un risultato di pura indifferenza, di dimenticanza, di senso di, come dire, di perfezione che si aveva prima, di utopia che si aveva prima, quell'utopia di prima non può esistere più. Però si assommano in, come dire, sostituzione di quella utopia, quel sogno, si assommano tanti vantaggi, che è l'esperienza, che è il fatto di diventare più forte, che è il fatto di relativizzare. Relativizzare può essere buttare dietro la schiena tutto, non badare più niente, ma quello non è un relativizzare, è un annullare. Relativizzare è dare il senso più concreto delle situazioni. Quindi è lungo il percorso, per certi versi non finisce più. Io lo dico per mia esperienza, io certe cose che ho avuto da giovane le ho ancora tutte qui quando mi vengono in mente, no? Però se vedo anche quanti passaggi ho fatto nella mia sensibilità, nell'essere meno, come dire, meno, come si dice, fragile, perché si diventa più forti. Lei potrebbe dire, ma si diventa meno poetici. Sì, ma il realismo è anche quello poesia, insomma. Perché se per essere poetici prendo due pedate al giorno, non è tanto poetico, no? Ecco. E poi ecco la pacificazione. Se per pace vuol dire, lo torno a dire, no? La mancanza di sofferenza, la mancanza di sensibilità totale, non è possibile. La pace è lo shalom, quello che io più volte dico, no? Lo shalom, noi lo traduciamo per la pace, ma shalom vuol dire crescere di continuo insieme e in questo trovare gioia. Allora vede che è un processo che è meno, diciamo, fantasioso, no? Di una pacificazione, che vuol dire proprio non sentire più niente, non avere più niente, non avere la fatica. Ecco, non so se è... Rimane sempre il dubbio, ed è quello che io cercavo di dire all'inizio, ma col dentro pieno e con l'incapacità di comunicazione di queste cose, cioè che più vado avanti, meno le cose mi sono chiare e distinte, le vedo più confuse, fuse insieme, cioè c'è del perdono e c'è della rabbia, c'è della tenerezza anche verso la persona che ti ha fatto male, e dopo lo faresti fuori. No, non lo farebbe fuori, io lo farei fuori. Dopo avanti di questo passo c'è di tutto, seppure non è una persona assolutamente atona, senza un tono, senza, cioè una persona indifferente. Qualcuno dice magari, no, io dico no, magari niente, perché se è una cosa che a me pare proprio brutta è quella di essere indifferenti alle persone, è quello di proprio infischiarsene della gente, sentire che nessuno ti bada, guarda che è molto peggio di... Qualche volta può anche esserti comodo, però è molto brutto, non essere considerati. Ecco, io non so se ho detto qualcosa che può essere utile. Sì. la vedo così, la realtà. C'è chi ha che dice le tecniche come bastasse metterle in atto e subito si attua, no? È per quello che ce l'ho io con un certo tipo di percorsi cosiddetti psicoterapeuti, no? Fatti di gente non preparata, superficiale e senza questo pathos personale che permette di cogliere anche le emozioni in atto. Esatto, e dopo avere anche la pazienza, buonasera, dopo avere la pazienza verso se stessi, la misericordia verso se stessi, di non sempre riuscire facilmente, no? Poi so se succede a voi, si va a periodi, si va a giorni, sono dei momenti in cui ti pare di far tutto facilmente, altri diventa difficile. Sì, quando dice elaborazione del lutto pare quasi che sia un meccanismo che metti lì. No, è questa storia lunga, però è una storia di crescita, una storia di rilancio, è una storia di vantaggio anche. E così anche l'individualismo, la libertà, l'uso del tempo che dicevamo, no? Che si trova sempre in tensione. Ecco, io uso anche un altro termine tante volte, no? Che ho altre volte approfondito per me, ma anche mi pare di averlo fatto in qualche situazione anche più di una extra me, e cioè l'inquietudine interiore. Cioè, c'è della gente che pare un po' diciamo è sempre un po' insoddisfatta, no? Può essere insoddisfatta perché chissà, perché non si sa tante volte, ma può essere proprio insoddisfatta in tensione, nel senso che ha sempre questa voglia di arrivare ad essere più precisa nei propri obiettivi. Noi abbiamo detti 3-4 obiettivi, no? Per potersi rafforzare nelle crisi, rispetto della diversità, capire la libertà e il legame in un'altra maniera, eccetera, no? Ma sono tutte cose che non sono chiare e distinte. E poi, come diceva Simone, sono da vedere nella concretezza, delle persone, dei momenti. Io non so, dico sempre, mi dicono che per noi è difficile il celibato, ma io ritengo, ho sempre ritenuto, pur avendo un'idea molto, molto chiara della difficoltà del celibato, che è più difficile vivere insieme, se si vuole vivere veramente con impegno. Cioè, non meno bello, perché ognuno è bello per lui, insomma, o per lei, perché sì, perché se io sono felicissimo di essere prete, ma non mi vengono a dire che è più difficile che non vivere, come immagino io avrei dovuto vivere una vita matrimoniale, avrei voluto vivere una vita di coppia, cioè non ho mai avuto la... voluto, nel senso di che avessi il decuius, come dice il mio amico ragioniere, cioè non ho mai avuto il decuius, cioè la sostanza e poi sono sempre stato fedele dall'asilo in qua al mio celibato, ecco, anche in asilo, ma lì era naturale. E a un certo punto questa diremmo così difficoltà può essere un motivo di dialogo, un motivo di crescita, un motivo di stimolo, perché ecco, il pericolo del celibato è il diventare avari non tanto di soldi quanto di affetti, quella è terribile. Ecco, quello io come teologo morale che ha insegnato, che continua a insegnare, guardate voi se che destino io sono emerito. Eppure, ma ho detto, sono in merito, eccellenza, va bene, ma insegna ancora, no, e insegna ancora, e insegno veramente sempre su questa linea qui, che se si chiudono sono morti, se vanno per, ma sono tutte gente anziana, anzianetta, insomma, sono delle vocazioni adulte che sto facendo un corso di morale, e a un certo punto o sono motivati, o hanno un perché di amore, ma di amore che per noi non vuol dire una roba così astratta, vuol dire concreta, vuol dire disponibilità di dare il tempo, le stesse cose che si dice qua, no? Rispettare la diversità, essere liberi ma però legati anche, eccetera, no? Abbiamo gli stessi problemi, cioè o tu trovi il posto dentro di te per creare energie, per trovare le energie e andare avanti, o se no è impossibile, come credo tra due sposi. Però credo che sia più difficile tra due sposi, perché io qualche ora da solo sto, voi dovete avere saputo dormire da solo, è una cosa terribile, no, per amor di Dio avrà tutti i suoi vantaggi, anche perché quelli non li conosco, quindi vediamo. Però si dice, no, guardi che è una battuta, guardate che è una battuta, che non viene fuori qua che io condanno il dormire insieme, che, quindi non è tutto può diventare più difficile se non si è vissuto nella elaborazione interiore, che poi è un'elaborazione spirituale, penso, spirituale, che per chi è cristiano lo spirito vuol dire anche Spirito Santo che aiuta, come dice Papa Francesco. Ecco, questo però è molto impegnativo, ma non solo terapeutico, è costruttivo, come abbiamo, mi pare, detto e ridetto, no? Non so se ho risposto. Sì? Lei è sempre gentile, dire sì.
No, è quasi una mistificazione se mi dice così.
No, la conosco, scusi. Il coraggio del perdono è, io ho scritto un librettino, quindi... E che ho riletto e ho detto, ma guarda, come mai ho scritto io questa roba? Per dire quelle due parole che ho detto sul perdono, ho riletto tutto questo librettino qui, ma l'ho scritto io, mi è piaciuto. Ognuno ormai si accontenta di quel che può. Non vi succede mai a voi di dire, ho fatto io quella cosa lì? Vi succede? Oppure se avete fatto un figlio, l'ho fatto io quel figlio lì? Vi siete mai chiesti? Io me lo chiederei, non dica cattiverie, dire l'ho fatto io così cattivo, no, succede, per cui faccio un po' di spot anche di questo, ecco. Perdonare, quanti nella vita riescono a farlo? È verissimo, ma io ho detto prima, Giorgio, una cosa che è per me importante, e cioè che con tutta la vita che ho fatto io non dovrei dire una parola positiva sulla coppia. Io ho lavorato moltissimo, dopo sono felicissimo perché mi telefonano che sono felici, no, una coppia, quindi mi dimentico tutto quello che può accadere, che può essere caduto, però la massa infinita di dolori, di sofferenze che io ho attraversato è quotidiana, quando non ho le persone sono le telefonate, e le telefonate nel clou di certe situazioni, per cui, e io non sono indifferente, eppure ci credo perché secondo me c'è, come dicevo prima, in tutti un istinto salvavita. Importante sarebbe di cavarlo fuori, di elaborarlo, cioè c'è un'energia positiva in tutti che può essere in qualche misura, come dire, punto di riferimento per un recupero di valori. Perché è più bello perdonare uno che ci prova, dopo dice che è più bello, perché è dentro di noi l'amore, no? L'amore è gratuità in fondo. È più bello, come dire, badare prima la differenza tra maschio e femmina. Io come lo vedo io? Ma pensavo proprio in questo periodo anche, ma in tanti altri periodi. In tanti altri periodi avevo più paura di pensare queste cose. Adesso ci penso di più. Ci penso, mi vengono così. Cioè, la bellezza della femminilità. Ma non pensiamo solo alla bellezza fisica, che è indiscutibile, perché... Insomma, almeno per me, che credo di avere istinti naturali, non ho tante prove altre, ma queste sì, della attrazione, diciamo, della bellezza e della sensibilità, cioè, è bellissimo. È nella... Perché devono uccidere queste donne qui? Perché dopo averla amata la uccidi? O perché dici di amarla la uccidi? Ma perché? Perché le dai botte? Perché, perché sì, trattarsi un po' rudemente, questo può essere frutto dei nervosismi della quotidianità, no? Ma dopo, insomma, avere recuperi che... Mi domando, voi non ve lo domandate? Perché la donna, e poi tutti siamo nati da donna, ma perché questa roba qui? Non vorrei mica dire che non c'è dentro di noi una possibilità di cavar fuori questo, ma chi si dà da fare per mettere in evidenza il valore della femminilità? Pare quasi di essere istigatori a delinquere, cioè dire tu non vuoi che i maschi siano maschi, ma cosa vuol dire essere maschi? Cosa vuol dire essere femmina? Cioè, sono tutte cose che non si possono più tralasciare e hanno dentro di noi un fondamento. Però non mi va che se ne parli solo per fare il telefono rosa o non so che telefono è quello per indicare le violenze. Non mi va. Perché non a scuola, tra ragazzi e ragazze, bambini e bambine, che già lì sono un po', no, con i loro istinti, sono diversi, quindi si... esagerano, no? Le cose, ma dopo, man mano, ti innamori e dopo le uccidi? E perché le uccidi? Bisognerebbe andare dentro su queste cose qui, perché? Perché vuoi fare quello che vuoi tu di lei, dopo lei ti darà anche fastidio qualche volta, per amor di Dio, non è mica che voglio fare adesso il difensore, diciamo, a prioristico della santità femminile, però insomma è a priori sta differenza tra genere maschile più violento e quello femminile ne soccombente. E questa roba qui, io dico, ma vuoi che il mondo possa non capire? Fanno le quote rosa e dopo vedi cosa succede. No? Fanno 10 saggi e anche là neanche una donna saggia, 3-10, piuttosto di essere mezzo qui 10, va bene così per le donne. Ma sì, perché cosa è venuto fuori? No, perché mi sto arrabbiando adesso, non mi piace parlare male della politica, ma mi sto arrabbiando perché stanno esagerando. E dopo queste contraddizioni del quote rosa, neanche uno. Io sono stato 16 anni in un consiglio di amministrazione, non mi ricordo quanti anni sono stato, non c'era una donna, non una donna, in tutte le maniere per metterne dentro qualcuno, non metterne dentro, fare dei nomi accettabili da tutti, che sono niente da fare. Sì?
Perché... penso sia ormai una cultura sessista da sempre, cioè noi abbiamo proprio dentro di noi una concettualizzazione di maschio e femmina e non di persona, e mi dispiace dover dire persona, che comunque è femminile, non so usare un termine che possa andare bene come valido per l'uomo e per la donna, ma comunque noi ormai siamo stati costruiti e concepiti, e spero tanto che i nostri figli e nipoti possano avere qualche risorsa in più rispetto a noi.
Speriamo.
Spero moltissimo, specialmente nelle generazioni che vengono, però comunque noi dobbiamo davvero molto riflettere sul fatto, anche il discorso che fa lei, quote rosa, pari opportunità, dovrebbero non esistere.
Non esistere.
A priori.
Neanche la festa della donna, ho visto poche mimose quest'anno.
Sono cose assolutamente inutili.
No, dividono ancora di più.
Sì, ma io vivo in un mondo di donne che sono strumentalizzabili dagli uomini, di uomini che asseriscono che sono le donne che hanno piacere a farsi strumentalizzare.
Sì, sì.
Cioè, ognuno...
Sarà anche un po' vero qualche volta, perché pur di sopravvivere...
Assolutamente, poi si adatta.
Poi, signora, ce ne sono di tutti i tipi, anche di donne, eh? Io, difatti, se lei bada, io parlo di femminilità.
Sì, infatti.
Femminilità.
Mi permetto di dire femminismo... Io penso addirittura di dire che persona è la parola più...
Sì, a proposito di persona che le dice è femminile, mi viene da ridere, perché non le dico una cosa che c'entra, c'entra. Erano due bambini che discutevano tra di loro, tra se Dio è maschio o femmina, no? E il bambino diceva che Dio è maschio, no? La ragazza diceva che Dio è maschio e anche femmina. E dopo un terzo bambino è subentrato, me l'ha raccontata stamattina una mamma per telefono, perché ogni tanto mi dicono queste storie, e ha detto no, ha detto, perché se fosse maschio e femmina si chiamerebbe Andrea, perché ha una compagna a scuola che si chiama Andrea, perché per noi Andrea è maschio, no? Allora questo bambino è eccezionale, perché ne è una dietro l'altra di queste cose. Cioè, si chiamerebbe Andrea, non Dio. Quindi vede, abbiamo paura anche dell'affemesile, che mi verrebbe da dire qualcosa, manderebbe fuori un po' dal dicibile. Era alla Camilleri via, insomma. Ci sono certe parole tipicamente maschili che in siciliano le fanno femminili. Non, nessuno di voi l'ha capita, e io mi auguro che sia bene così, insomma, ecco. Sì. Ma per disprezzo fanno, no? Per disprezzo fanno diventare femminile. Va bene. Signori e signore, io vi ringrazio della vostra pazienza. La prossima volta è un bel discorso con quali alleanze fare anche questo lavoro. Perché la solitudine in questi lavori qui è difficile. Vi confesso che sto pensando da tanto tempo, più sulla tutta la mia storia un po', no? di come ho visto le alleanze, più che ricorrere sempre a, dopo dirò delle cose anche tecniche, ma però vedere più il vissuto, ecco, se è possibile. Questo Papa qui mi incoraggia, perché vedo che cita spesso il vissuto e lo fa sentire materia teologica, perché lui da gesuita, lui non va in cerca dei ma dice la verità viene dalla vita, no? La prima parola è la vita. Adesso ho fatto un po' di spot per la mia azienda. Buonanotte. Buonasera, grazie a voi, buonasera, 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 buonasera.
Che ha avuto, è diventata nonna recentemente, nel senso che anche gli altri bambini
non hanno adesso fare un po'
sì, 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 sì.
Ciao, ciao.
È così. Bene. Di grandi stime.